Sarei necessariamente sempre peggio. Sincero,
vedi che è un
grazie. Ma no, proprio davanti. Devono essere in qualche modo disponibili per i credenti, no? O per chi comunque si interroga sull'esperienza credente, no? Non è possibile che questi tre beni, la parola di Dio, la liturgia e la vita, la storia concreta, la carità, siano riservati a pochi sapienti, no? Mentre i comuni mortali non ci capiscono niente. Allora, questo tipo di lavoro sulla scrittura l'abbiamo un po' fatto e continuiamo a farlo negli incontri del sabato. No, siamo seri. Allora, quest'anno si voleva tentare, sfruttando l'occasione della proposta della nostra chiesa diocesana di occuparsi di liturgia, tentare di cominciare a fare lo stesso tipo di lettura sul bene fondamentale che è la liturgia. Tutti i credenti e anche tutti coloro che decidono di non essere credenti o che comunque sono polemici o in difficoltà su questo hanno quantomeno l'esperienza immediata di un confronto con la messa, no? E la messa è sempre un'esperienza strana, nel senso che ti piace o non ti piace, celebrata bene, c'è una bella omeria, c'è una brutta omeria, c'è una bella comunità, ci sono dei bei canti, insomma, sono un mucchio di fattori. Allora si è detto, ok, proviamo a vedere se è possibile leggere i riti della liturgia, i testi della liturgia, in modo spirituale e gratuito, esattamente come si fa con la scrittura, perché questo bene diventi disponibile a tutti i credenti. Dopodiché anche qui ognuno farà quello che gli pare, nel senso che una volta che uno ha un bene disponibile, poi lo usa come vuole, compreso non lo usa, sono fatti suoi. Ma provare a spezzare questo analfabetismo, questo mutismo di un bene fondamentale della Chiesa, questa è l'idea. Detto tutto questo, la premessa che va fatta è che questa idea è, come dire, è una bella idea, a me mi era piaciuta, ma è anche un esperimento, no? Per cui io ho fatto alcune cose di questo genere, parziali, su alcuni singoli, per esempio, eventi liturgici, azioni liturgiche, ho fatto alcune esperienze di preparazione ai sacramenti o a liturgie in questa chiave, ma non ho mai fatto l'esperienza di 8 incontri strutturati e totalmente gratuiti, cioè senza un punto dove arrivare, no? In cui non abbiamo nessun sacramento da preparare o non abbiamo niente di particolare da fare insieme, no? Per cui non so esattamente come va, detto proprio tranquillamente. E questo è il motivo per cui tecnicamente, diceva Carlo, vediamo la registrazione, cosa si riesce a fare, cioè vediamo un attimo come funziona e poi insieme decidiamo mano a mano come aggiustare un po' il tiro, no? Per questo motivo, e anche perché secondo me rispetto alla liturgia siamo più analfabeti che rispetto alla scrittura, cioè abbiamo più difficoltà ancora, noi abbiamo pensato, se serve, e anche per alcuni motivi tecnici, tipo che quando io finisco l'incontro normalmente scappo perché l'indomani mattina parto alle 5, eccetera, no? Allora un mucchio di persone restano nel gozzo delle cose, no? Di preparare questa stupenda scatola Fiorellini che ha preparato Mapi, in cui per esempio è possibile mettere per scritto delle domande specifiche, ad esempio, perché magari ci sono una serie di cose molto concrete o specifiche sulla liturgia, tipo perché quella tal cosa si fa così, o perché il mio parroco fa così quando fa quella cosa, che a me non viene nemmeno in mente che possa essere una domanda, no? E insomma anche un po' per aiutare me in questo esperimento nuovo, no? Oppure per evitare che uno resti con una domanda lì e non c'è il tempo, no? Allora uno fa un appunto, lo mette lì, me lo dice magari anche a voce se vuole, e così c'è un... io la volta dopo so che ci sono una serie di cose da riprendere. Vediamo se serve, se funziona, eccetera, in modo che ciascuno di noi possa al massimo richiedere tutti i chiarimenti, le questioni, le domande, i dubbi che ha. È terribile parlare senza vedere le facce di quelli a cui si parla, è veramente orribile. Per cui per favore date segnali di reazione sonori, perché quelli visivi non li riesco a interpretare. Sì, infatti, beh, ben per quello che trovo terribile questa cosa. Vabbè. Allora, questa sarebbe un po' l'idea di fondo, che spero sia chiara. Segnale sonoro?
Sì.
Ah, perfetto. Allora, questa sera quello che io vorrei fare con voi è cercare di entrare in questo mondo che è la liturgia. Io non ho la minima idea di quello che voi sapete, sentite, pensate, avete, eccetera, già rispetto alla liturgia, no? Per cui io mi baso su delle medie, cioè sulle sensazioni medie che ho della conoscenza mia personale di credente e dei credenti che conosco. Può darsi che non ci azzecco per niente, cioè può darsi che la vostra sensibilità sia completamente diversa, no? Ma vorrei invece comunque fare questo tentativo di introduzione a partire dalla sensazione media che ho. E quindi appunto, casomai, dopo, ditemi, no guarda, non ci siamo proprio capiti, la nostra posizione è un'altra, e la prossima volta facciamo ricomincio e partiamo da un altro luogo. E vorrei fare questa partenza con... così, con un tentativo di dire che cos'è la liturgia, che è una di quelle domande da 10 milioni di dollari, perché è più o meno come le domande che facevo l'anno scorso, tipo che cos'è la risurrezione o che cos'è la salvezza. Cioè sono quelle cose talmente basilari, talmente fondamentali, talmente centrali che uno non sa più cosa sono, e non so se questa sia la vostra esperienza comune, no? Se uno vi chiede che cos'è il battesimo, cioè ci si chiede che cos'è il battesimo, già uno non, magari non sa cosa rispondere, però capisce che tipo di domanda è, no? Perché è una domanda, no? Ma che cos'è la liturgia? Secondo me, almeno a me, molte volte capita proprio di non capire che razza di domanda è, perché è talmente un oggetto sconosciuto, no? Sarà una cosa, un'idea, un concetto, un'azione, un insieme di azioni, un uso, una dimensione, che cos'è, no? Per esempio, già stabilire se è una cosa, un'idea, un'azione, un insieme di azioni, una dimensione, un'attitudine, un atteggiamento, cioè quali di queste cose è, già sarebbe decisivo. E, sempre alla ricerca di riscontri sonori, per esempio, tra tutte queste cose, secondo voi da che parte sta la liturgia? Cioè un'idea, un concetto, una dimensione, uno spazio, cos'è? Interessante. Perché no, è interessante perché l'idea di spazio e l'idea di dimensione, ad esempio, che sono due che sono venute fuori, mi pare, da più voci, sono due idee molto interessanti rispetto alla liturgia, perché dicono tutto un procedimento storico al fondo del quale noi stiamo, non so come dire, sono esattamente il distillato, la grappa degli ultimi 200 anni di storia di abitudini liturgiche, no? Allora, prima, la liturgia è uno spazio, no? La liturgia è uno spazio, e non dico che sia stato detto in questo senso da chi l'ha detto stasera, ma l'idea che porta con sé è la divisione dello spazio in spazio sacro e spazio profano, cioè è una divisione del mondo, dei luoghi, in alcuni luoghi e altri luoghi. Di per sé questo, ad esempio, è il contrario della liturgia cristiana. Non perché non esistano degli spazi liturgici nella liturgia cristiana, ma perché la liturgia per i cristiani non si gioca sullo spazio ma sul tempo. Io questa sera faccio una carrellata di concetti che continueranno a tornare, quindi non vi terrorizzate troppo. Ma la cosa così, questa cosa da dire, no? Pensate ad esempio concretamente, no? Liturgia delle ore, la messa alla domenica, confessarsi almeno una volta all'anno, no? Tutta questa abitudine di scandire i gesti liturgici, le feste, no? Natale, Pasqua, eccetera, sul tempo. La liturgia cristiana si gioca sul tempo, non sullo spazio. E come vedremo, questa cosa ha un'importanza. Lo vedremo per bene. Come al solito faccio un esempio idiota, che così uno intravede subito qual è il tipo di importanza. Poi i discorsi seri li faccio un po' alla volta. Tra due persone che si amano in un rapporto, tanto per fare un esempio nuovo, in un rapporto il problema non è praticamente mai lo spazio, ma è sempre il tempo. Cioè il qualificante è avere del tempo da passare insieme, e la questione dello spazio è dopo, cioè nel senso che quando abbiamo del tempo da passare insieme, allora viene la domanda, no? Ma in genere, se tu non sei con la persona che ami, il tuo problema non è dove andrei con colui che amo, no? Ma è quando lo vedrò. Quando ci si vede, allora quando si è lì, quando c'è un tempo comune, allora nasce un problema di spazio. Questa funzione è abbastanza fondamentale perché è praticamente, la dire sempre nella serie di esempi idioti, il contrario di quello che facciamo nella nostra vita ordinaria. Nel senso che nella vita ordinaria il ritornello che tutti diciamo è non ho tempo. Non abbiamo mai tempo per niente. Dunque moltiplichiamo gli spazi. Allora abbiamo una casa più grande, più attività, facciamo più cose, occupiamo il tempo libero, no? Poi andiamo in vacanza, ci spostiamo, no? Per recuperare tempo. Cioè questo dice qualcosa di molto importante, che per la liturgia cristiana è decisivo, e cioè quando il Salmo dice la terra Dio l'ha data all'uomo, dice che lo spazio è tendenzialmente la cosa su cui ci muoviamo meglio, quella che ci appartiene un po' di più, no? Il tempo sta dalla parte di Dio che è eterno, noi non abbiamo tutto il tempo, noi abbiamo un tempo limitato, dunque ci muoviamo un po' peggio e abbiamo il problema di perdere tempo, guadagnare tempo, trovare tempo, avere tempo. Ecco, il primo dato fondamentale, la liturgia è una questione di tempo. Un tempo ritrovato. Noi siamo abituati a pensare alla liturgia come un tempo che noi diamo a Dio. Bisogna andare a messa la domenica, un'ora alla settimana mi tocca darla a questa roba. Oppure un bravo cristiano prega, ma io non trovo il tempo di pregare, perché come faccio a dare un'ora della mia giornata, mezz'ora, cinque minuti ad alcune cose? La liturgia cristiana è esattamente il contrario, non è tempo dato a Dio, ma è il tempo che Dio, l'Eterno, che ha tutto il tempo, ci dà. Sempre per fare un esempio a caso, in un rapporto amoroso, se la mia questione è ma io ti dedico troppo tempo, come dire, vuol dire che non è che amo tantissimo l'altro. La mia questione di solito è quanto tempo mi dai? Giusto? Cioè il tempo che io ricevo dall'altro. Ed è la gioia che l'altro mi dia sempre più tempo. Ok, allora questo per esempio sulla questione spazio, già interessante, no? Perché l'idea della liturgia come spazio è un'idea molto moderna, di questo moderna vuol dire degli ultimi due secoli, moderna rispetto alla Chiesa ovviamente. Vuol dire dell'Ottocento e del Novecento, ed è legata a questo fatto di avere, a quel fenomeno che si chiama secolarizzazione. E cioè l'avere creato degli spazi autonomi dalla fede, no? E la fede è arretrata sempre più dentro le mura delle chiese, e la liturgia che pare teoricamente, nel senso comune, essere la cosa più sacra che c'è, quella proprio che si fa, perché voglio dire, la carità si può fare anche fuori da un tema religioso, ma la messa o la fai dentro un tema religioso o non la fai, no? Allora sta tutta dentro le mura delle chiese, dunque la liturgia è uno spazio. Oppure la liturgia è una dimensione, potrei fare lo stesso spiegone sulla dimensione, ma per adesso lo risparmio. Allora, che cos'è la liturgia? Veniva fuori anche la liturgia è un'azione. Diciamo questo è forse la cosa più vicina, no, a quello che i cristiani pensano essere la liturgia. O meglio, la liturgia si vive dentro a delle azioni liturgiche. Non tanto è un'azione, quanto si vive dentro delle azioni. Così come quando uno si chiede che cos'è stare con l'altro. Stare con l'altro non è andare al cinema, andare fuori in pizzeria, eccetera. Però è vero che si vive lo stare con l'altro nell'andare al cinema, nel stare a chiacchierare, nell'andare in pizzeria. Cioè dentro a delle azioni comuni che si fanno. E lo stare con l'altro è molto di più che la singola azione, no? Uno può pure non andare al cinema, va bene uguale. La liturgia funziona così, cioè la liturgia è stare, uno stare che si vive dentro le azioni liturgiche. Ok, allora, detto questa prima generale introduzione, io l'unica sera che avrei bisogno di una cosa, come dire, visiva, giustamente manca la luce.
No, ma se voi mi vedete?
Sì.
Ma basta, allora basta che voi mi vediate in questa cosa, io mi agito. Allora, spiegazione minimale per introdurci nel mondo della liturgia. La liturgia funziona così: se tutta la storia fosse un cerchio, quindi c'è l'anno zero, l'anno 3000 avanti Cristo, l'anno 2000 avanti Cristo, l'anno 1000 avanti Cristo, l'anno zero in cui nasce Gesù Cristo, poi così via, no? Fino a 1994 in cui siamo, poi 2000, non sappiamo fin dove arriva. Il centro di questo cerchio, il suo centro geometrico, è l'amore di Dio per un credente. E funziona come il centro di un cerchio, cioè il perno di una ruota. Tiene su tutto. Questa faccenda gira intorno all'amore di Dio. E ogni punto di questo tempo non è più vicino o più distante all'amore di Dio, ma c'è il raggio ed è equidistante dal centro. Ogni punto della storia ha la stessa distanza dall'eternità che è l'amore di Dio. La liturgia è questo raggio. La liturgia è il percorso che si fa partendo dal punto della storia dove ciascuno di noi è, storia del mondo, dell'umanità, ma anche storia personale, propria, no? Il cerchio può essere anche la storia della mia vita, bambino, adolescente, giovane, adulto, anziano. Dal punto della storia dove sono, ma anche solo la storia della mia settimana, eh? C'è una domenica, un lunedì, un mercoledì, un giovedì, un venerdì, un sabato e una domenica. Il punto dove sono, un percorso sul raggio fino al centro di questa storia, che è l'amore di Dio, e il ritorno da questo centro al punto dove ero. Questo raggio è la liturgia. Questo raggio è la liturgia e si compie attraverso delle azioni liturgiche. E percorrere questo raggio significa andare a, se volete, sedersi sulle ginocchia di Dio per vedere come si vede la storia da quella parte là. Cioè noi partiamo da un punto in cui siamo affaticati, contenti, allegri, disperati, speranzosi, fiduciosi, ottimisti, pessimisti, siamo quello che siamo, no? Col pezzo di storia che abbiamo. Andiamo fino al centro, Dio ci prende in braccio e ci dice: guarda, si vede così, vedi dove eri. E lui dice: ah, ecco, ero lì, già, adesso vado, tum tum tum, e uno torna. Questo è quello che dovrebbe, nel succo ovviamente, e per favore non ripetete questa spiegazione, dovrebbe succedere quando noi viviamo un'azione liturgica. E in questo senso è tempo ritrovato, no? È tempo ridonato. Dio ci ridona la nostra storia, vista però dalla parte sua. Sì, sì. Allora, questo è il concetto fondamentale. Intorno a questo concetto fondamentale ci sono una serie di concetti, come dire, detto così facilissimo, uno dice, anche forse abbastanza carino, uno dice bellino, però dopo una domenica entra in parrocchia, va a messa, esce di lì e dice: scusa, mi ero perso il concetto, dice, non ho trovato Dio, magari, ecco. Allora voglio dire, o uno si mette a provare a pregare, no? Eppure non c'è bisogno che qualcuno te lo rovini dall'esterno, puoi anche rovinarti da solo. Adesso uno prova a mettersi a pregare e dice: com'era quella cosa che aveva spiegato? Allora, questo concetto fondamentale serve a dirci una direzione, no? Cioè un'atmosfera, un clima. Il problema è vedere come questo clima, questo concetto fondamentale si realizza poi concretamente, o possiamo realizzarlo concretamente, viverlo dentro alle azioni liturgiche che ci capita di vivere, no? Esattamente come in un rapporto, no? Quando uno sogna e dice: ah, se stessi con la persona che amo, io direi questo, lui direbbe quello, sarebbe molto romantico, io mi sentirei molto bene, no? Poi uno esce e quell'altro c'ha un po' l'anima storta perché sul lavoro sei irritato, io sono un po' stanco, io dico un'uscita infelice, quell'altro si incavola tre volte tanto di quello che sarebbe normale che si incavolasse, io vado a casa con un fegato così, no? E succede, no? Non è che non succede questa cosa, e non necessariamente vuol dire che non ci si ama, no? Vuol solo dire che tra il sogno, no? Il punto di
desiderio della nostra storia e la realtà della nostra storia, c'è un percorso, e con la liturgia funziona uguale. Dunque c'è un sogno, no? Un punto di desiderio, e poi c'è una realtà di percorso. Allora, quali sono alcune idee corollarie per cominciare a muoversi su questa realtà di percorso? La prima è: non uccidete la liturgia con le idee. Cioè, il primo slogan, se volete, è capire non sempre serve, non sempre è necessario, qualche volta è persino dannoso. Stare dentro un rapporto con un'altra persona, volendo capire e governare tutto, è molto pericoloso. Il che non vuol dire che ci si sta da imbecilli, senza capire niente, no? O non capendo mai. Ma è vero che la vita succede, la vita va avanti quando ci distraiamo un attimo. Perché se dipende solo da noi, governiamo talmente tutto che non succede niente. E la liturgia è un gesto vitale, non è un concetto, una lezione. Il problema non è sapere tutta la storia di tutti i simboli e i gesti, capire tutte le parole e sapere qual è la spiegazione giusta di ogni cosa che accade. Perché, per esempio, non esiste una spiegazione giusta. Lo vedremo concretamente poi, dalla prossima volta in poi, analizzando i singoli atti liturgici. Ma, ad esempio, ci sono gesti dell'Eucaristia che sono costanti dall'inizio della storia dell'Eucaristia, ma che sono stati interpretati in modi totalmente opposti nell'arco di questi 2000 anni e nell'arco geografico delle diverse comunità cristiane. Gli si è dato un valore, in alcuni casi penitenziale, morale, e in altri casi festivo, allegro, di lode, allo stesso gesto che si è mantenuto. E non è che uno era giusto e l'altro era sbagliato, ma è che la ricchezza di un gesto non è mai riducibile in un concetto. La ricchezza di una vita non si può mai dire in un'idea o una direzione sola. Ed essendo pur vero che ne so, uno schiaffone mediamente non è un grande segno d'affetto, cioè nella maggioranza dei casi uno schiaffone di per sé è un segno d'aggressività, ma tutti avrete visto Via col vento, che ridano stasera, in cui a un certo punto lui che ama follemente lei la piglia a schiaffoni, ed è assolutamente un gesto totalmente amoroso. Allora, voglio dire, nessun gesto della nostra vita umana, e dunque tanto più della vita con Dio, è riducibile a una direzione sola, a un solo significato, a una sola verità. E i gesti della liturgia fortunatamente non si capiscono. Fortunatamente, è una delle più grandi benedizioni. C'è lo spazio per tutto il nostro cuore, la nostra libertà di figli di Dio, la nostra storia, la nostra fatica di quel momento. Se capissimo tutto, noi saremmo totalmente schiavi di ciò che capiamo. Grazie a Dio non è così. E la liturgia ha tutta questa dimensione estetica, se volete sentimentale, ma non nel senso sdolcinato di questo termine. Sentimentale vuol dire proprio del sentire, dell'usare le facoltà che non sono solo la nostra ragione: gli occhi, le orecchie, guardare, ascoltare, sentire l'incenso, gli odori delle candele, voglio dire tutto ciò che si sente e si vede, no? E questa cosa non è la depravazione della liturgia, no? Che uno dice, sai, io sono un po' sentimentale, l'odore di incenso mi commuove, no? Cioè, lo fanno apposta, sono 2000 anni che si brucia l'incenso per far commuovere i credenti. Tu non sei sentimentale, sei normale, perché per quello si fa, perché uno associ un profumo, per cui tutte le volte che sente quel profumo gli viene il magone qua, e sì, proprio per questo, non è un altro il motivo per cui si fa. No, non so se riesco a spiegare. Allora, non uccidiamo la liturgia con le idee, il che non vuol dire, come vedremo in questi 8 incontri, che non ci siano delle idee o che non sia importante almeno 4 idee chiare per non pigliare proprio cantonate e averle, ma voglio dire, avute 4 idee chiave, messosi in questo ritmo, il problema è anche stare, no? Imparare a stare. Di qui la seconda idea corollario. Una lezione di liturgia si fa in un'ora. Io vi posso spiegare veramente senza troppi problemi in un'ora i 10 concetti dogmatici fondamentali della liturgia, con un piccolo annesso sui codici, i canoni del codice di diritto canonico sui problemi di validità, legittimità, no? Quando è che la messa è buona, quando è che non è buona, eccetera. In un'ora si fa, e voi lo capite, nel senso che uno spiega e gli altri capiscono, non c'è problema, no? Detto ciò, questo non ha ancora un fischio a che fare con la liturgia, perché in un'ora non si impara a stare con un altro. In genere ci va una vita e qualche volta non basta, perché c'è per esempio un problema di ritmo, di respiro, proprio di cadenza, no? Che è la cadenza per andare in montagna, ad esempio, e l'allenamento, e l'automatismo, e la progressiva liberazione di sé e delle proprie capacità di dialogare in modi non immediati. E per noi la liturgia è in parte, e vedremo, è importante che sia così, sempre una lingua straniera, è giusto. Allora però per dialogare in una lingua straniera bisogna fare un po' di esercizio, avere un po' di pazienza, all'inizio si è un po' rozzi, si è un attimo semplificatori, no? Poi mano a mano uno acquista, per una tecnica artistica come la liturgia, che è una tecnica artistica, ci va conoscenza, duttilità, esercizio, non è possibile improvvisare. Allora, non uccidiamo la liturgia con le idee, secondo, abbiamo pazienza con il ritmo di un respiro. Un mio amico monaco diceva sempre che ogni nostro impatto tra noi e la liturgia è come immergersi o emergere da una profondità degli abissi a superficie, si rischia sempre l'embolia. Ci va una decompressione, cioè ci si entra adagio e ci si esce adagio, cioè ci va un tempo in cui noi ci abituiamo alla pressione diversa. L'eternità e il tempo non hanno la stessa pressione su di noi. Uno non può passare da il frullamento che sono le nostre, almeno le mie giornate quotidiane, in cui ti sembra di vivere 68 ore ogni giorno perché sei sempre di corsa, che è tutto scandito dal tempo e dalla sua frazione, poi varca la soglia della chiesa e entra nell'eterno, che ha, come dire, i ritmi dell'eterno, dunque tutto un altro andamento. Poi esce dalla chiesa, dai ritmi dell'eterno, e si ricatapulta nei ritmi del tempo, il tutto nello spazio di un quarto d'ora. Cioè, è assolutamente folle, no? Ci va un ritmo per la liturgia. Ok, questi sono i due corollari fondamentali. Allora, io spero vivissimamente che questo primo inizio di chiacchiere vi abbia almeno dato, come dire, un filino di gusto, di curiosità, no? Quello che sulla parola di Dio c'è autonomamente, in genere tutti hanno una curiosità sulla Bibbia, no? E sulla liturgia è un attimo più complicato. Io però intanto vi avrei voluto dare questo filino di curiosità. Detto questo, vi dico che cosa avrei intenzione di fare con voi in questi 8 incontri, proprio per, come dire, analizzare concretamente, non in teoria, queste cose chiacchierate fino qua. L'idea sarebbe di leggere insieme, cominciando questa sera, alcuni numeri della Sacrosanctum Concilium, che è il decreto della riforma liturgica del Vaticano II, dove dà un po' gli orientamenti su che cos'è la liturgia e due o tre questioni fondamentali, e poi di leggere insieme, parola per parola, pedestremente, biecamente, come leggevamo la Bibbia, parola per parola, pedestremente, versetto per versetto, il rito del triduo pasquale, cioè venerdì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato la veglia pasquale. Cioè di leggere la liturgia più centrale dell'anno cristiano, leggerla proprio, calmi calmi, una cosa dopo l'altra, e vedere un attimo che succede, eh? Cioè che vuol dire, che cosa significa quella preghiera, perché si usa quel linguaggio, quel gesto cosa significa, eccetera, eccetera. No? E ovviamente, anche qui avevo pensato che poteva essere importante la scatola, perché non è detto che io poi riesco proprio a dire tutto, no? Allora se qualcosa di quello che salto mi incuriosisce, si può annotare, ok? Ovviamente l'altra ipotesi possibile era quella di invece dedicare ogni volta a una cosa diversa, che ne so, una volta una messa, una volta il sacramento del battesimo, eccetera. Ma io personalmente ho preferito tenermi con dei tempi più larghi, cioè avere il tempo di fare magari una cosa sola, cioè il triduo, che è quel momento centrale, ma farla per benino, in modo da gustare almeno una cosa. Uno la gusta una volta all'anno, sa da che parte sta, no? E per questo, a questo scopo io vi consiglio, ovviamente ognuno fa come gli pare, così come ognuno portava o non portava la Bibbia volendo seguire il testo. Se qualcuno vuole seguire il testo, che è più sconosciuto che la Bibbia, quindi è meglio averlo, esistono delle cose tascabili tipo queste. Ho portato queste tre, che sono quelle che ho recuperato per farvi vedere, che costano poche lire, tra le 2.000 e le 5.000 lire al massimo, che contengono tutto il rito della settimana santa, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, e che quindi hanno il rito che commenteremo per esteso, con le preghiere di colletta, i prefazi, tutto. Le edizioni si equivalgono, quella che trovate va bene, tenendo conto che in genere le librerie cattoliche in questa stagione dell'anno non ce li hanno, bisogna ordinarli perché li tengono in quaresima. Comunque, insomma, sono libretti che costano poche lire, c'è tutto il testo, le letture, eccetera, e quindi consentono di seguire mano a mano, se volete. Inoltre, un altro piccolo consiglio, sempre spot bibliografico: esiste una cosa che praticamente nessun cristiano conosce, che invece secondo me è praticamente un manuale di autodifesa laicale militante, nel senso che è una di quelle cose che uno dovrebbe portare nella tasca e tutte le volte che va a messa, che viene fatta qualche bestialità, tira fuori e dice numero 17, cioè non una questione di opinioni, ma una questione... che esiste questa cosa che si chiama Institutio Generalis, c'è un tremendo nome latino, ma è scritto in italiano, però secondo un documento ufficiale si chiama così, del Messale Romano, ed è la regola di celebrazione della messa nella Chiesa Cattolica dopo il Vaticano II. Come va celebrata? C'è scritto tutto, cioè proprio i gesti che si devono fare, quando si deve dire una cosa, se è consigliato cantare, se non è consigliato cantare, c'è scritto quello che è consigliato e quello che è obbligatorio, c'è scritto tutto. A parte che è una lettura di un grandissimo gusto, perché ha anche un sacco di notizie storiche, no? E poi veramente ha un piccolo vantaggio, come tutti i manualetti di questo genere, che uno trova, non so, per dire, riti di introduzione, cioè la descrizione di quello che tu, il sacerdote, dopo la debita riverenza all'altare, fa il segno di croce dicendo nel nome del Padre, rivolgendosi al ministro, lo saluta con una delle formule proposte, eccetera, no? E continua, descrive alla moviola le cose che vediamo sempre, che vediamo talmente sempre che non le vediamo più. Allora, se uno le legge, dice, ah già è vero, fanno così, no? E improvvisamente realizza che si fanno una serie di gesti, una serie di cose. Ecco, questa è una piccola tecnica per entrare nel ritmo della liturgia, perché consente di vedere quello che non vediamo più, come di leggere le singole parole della Bibbia, dicevo l'anno scorso, che non leggiamo più, no? Consente di vedere tutti i singoli gesti. È molto divertente questo librino, cioè, se vi piace l'orrido, è molto divertente questo librino. Comunque si chiama Institutio Generalis del Messale Romano. In fondo, tra l'altro, io ho un'edizione non recente, quindi adesso dovrebbe, l'edizione più recente dovrebbero contenere il view, ci sono le norme applicative proprie della Conferenza Episcopale Italiana, perché questo è quello universale della Chiesa Cattolica Romana, e in fondo ci sono le norme proprie della Conferenza Episcopale Italiana, dunque, che ne so, le disposizioni sulla comunione, la comunione in mano, sino, eccetera, su tutte queste cose, no? E secondo me è una cosa interessante, perché uno almeno sa come dovrebbero essere fatte le cose. Ok, fine dello spot librario. Se fino qui va bene, allora io comincerei proprio a entrare nel merito, leggendo insieme con voi quello che riusciamo per intanto di questo testo della Sacrosantum Concilio, che è la costituzione del Concilio Vaticano II sulla riforma liturgica. Come credo tutti sappiamo, credo pochi per conoscenza diretta e i più giovani per conoscenza sentita dall'orecchio, una delle cose che fece più scalpore del Vaticano II, cioè proprio la cosa visibile per tutti del cambiamento, fu esattamente la riforma liturgica. Molto prima di capire che un concilio era importante per una serie di motivi sostanziali, quello che tutti capirono subito era che non si faceva più messa allo stesso modo. Perché sono successe due cose fondamentali con il Vaticano II, con la riforma liturgica del Vaticano II. Si è passato dal latino alla lingua volgare, e dall'altare girato
dal sacerdote che celebrava con le spalle al popolo al sacerdote che celebrava verso il popolo. Questa faccenda qui, perché è cresciuto dopo il concilio, sembra, vabbè, e allora? In realtà è stata praticamente una rivoluzione nel quotidiano dei fedeli. Si tenga conto che era dal 1582 che non si riformava sostanzialmente, si facevano delle piccole riformette, ma non si riformava sostanzialmente il rito della messa. Dunque che nella sostanza i fedeli dal 1582 al 1969 si trovavano di fronte allo stesso tipo di celebrazioni. E la riforma del 1582 di Trento era stata legata al problema di una serie di abusi nella celebrazione della messa, molto gravi. Ne faccio l'esempio di alcuni che fanno ridere, che queste cose servono, che così uno si ricorda il concetto con la scemata. Allora, una delle cose tipiche precedenti a Trento, a cui Trento mette, come si dice, riparo, era che siccome le messe venivano pagate, non solo come oggi con un'offerta presso poco formale, venivano pagate proprio nel senso commerciate, cioè c'era un'offerta e una domanda, più pagavi, più una buona messa avevi, eccetera, c'era proprio un commercio reale. Siccome le messe venivano pagate, alcuni sacerdoti con pochi scrupoli, suppongo, per poter celebrare più messe, celebravano, si erano inventati questo trucco di celebrare una cosa che si chiamava messa secca, che era, e per questo poi moltissime chiese barocche avevano tantissimi altari laterali, che iniziavano una messa a un altare laterale, arrivavano fino alla consacrazione, non consacravano, poi si spostavano all'altare seguente, cominciavano un'altra messa e così via fino all'altare centrale, ognuno ovviamente pagata, e all'altare centrale consacravano. E così c'era una possibilità di celebrare molte messe, essendo molte, molto pagate, con una consacrazione sola, perché non era possibile consacrare tante volte. Allora, su abusi di questo genere, perché erano abusi effettivamente, questo va detto, legati anche a tutta una serie di condizioni storiche, ma comunque non certo una bella cosa, Trento pone un primo freno e dice, oh ragazzi, calma, e fa una prima riforma liturgica, ma ho raccontato questo per dire un concetto, la riforma di Trento è basata soprattutto su frenare gli abusi. Cioè Trento ha davanti una tale situazione di degrado nella liturgia e di ignoranza liturgica non solo del popolo ma anche dei preti, di chi celebrava, e tra l'altro di degrado abbastanza collettivo della qualità della vita della Chiesa, proprio una situazione di difficoltà molto forte, che ciò che riesce a fare è fare due cose fondamentali: occuparsi dell'educazione cristiana scrivendo il primo grande catechismo, il catechismo romano, tridentino, e istituendo i seminari, cioè avendo la grande idea geniale che un prete deve avere una formazione. I seminari non sono mai esistiti prima del 1500, quindi fa un'operazione di grande investimento di educazione, dice se vogliamo evitare gli abusi bisogna formare la gente, ottimo, e dall'altra parte fa una serie di riforme concrete sui problemi più gravi, sulle cose più disastrose. E ovviamente quando sei in una situazione di disastro quello che puoi fare è mettere delle regole di legittimità, cioè dire questo è illegittimo, questo è proibito, questo non si può fare, no? Fai uno steccato per evitare che dilaghino gli abusi. E quindi la riforma liturgica di Trento di per sé, se voi la leggete, è una riforma molto in negativo, cioè dice tutta una serie di cose che non si possono fare e stabilisce tutti quei principi giunti fino alle nostre orecchie su giusto, sbagliato, legittimo, illegittimo, valido, non valido, no? Esempio, una delle cose che è arrivata fino alle nostre orecchie è il precetto festivo. Allora, bisogna andare a messa. Quando è valida la messa? No? Secondo Trento, se si arriva almeno all'offertorio e si esce non prima del Padre Nostro. Ottimo risultato, si arrivava all'ultimo minuto e appena cominciava il Padre Nostro si lavava via, no? Però questa logica, che poi è diventata degradata, no? Per cui ancora oggi, almeno i più grandi tra noi, hanno la tendenza a chiedersi se la messa è valida o no, cioè se sono arrivato che era ancora buona o se ero così in ritardo che non era più buona, no? Questo degrado finale in realtà ha una sua origine nel tentativo di frenare gli abusi, no? Il che significa, per esempio, che al tempo di Trento c'era gente che arrivava dopo l'offertorio e se ne andava via prima del Padre Nostro, perché se no non mettevano questi due limiti, giusto? Quindi significa che era molto peggio, allora dice, almeno, per favore. Per esempio, noi oggi
non c'è bisogno che nessuno ci dica un problema di validità per capire da soli che se uno va a messa è meglio che le letture sente. Poi ti può capitare quella volta che ti capita un imprevisto grave e serio e non ci arrivi, no? Ma di per sé non è un problema se è valido o non è valido, il problema è che le letture fanno parte integrante dell'Eucaristia, dunque se te arrivi regolarmente, tranquillamente dopo le letture, non è che è buono o non è buono, chi se ne frega, ma il problema è che resti fuori dalla dinamica eucaristica, ok? Questo solo per dire come la riforma di Trento è una riforma in negativo, no? Quindi pone tutti quei criteri di legittimità e dunque tutti i problemi che noi intanto ci facciamo. Io non so se voi ve li fate o no, però in circolazione si sentono, no? Tipo il digiuno sull'Eucaristia, no? È Trento che stabilisce le norme del digiuno eucaristico. Fino al 1500 non c'era problema, nessuno si era mai posto il problema di mangiare o non mangiare, no? E tutta la casistica annessa e connessa, perché poi da Trento in poi è tutto degradato, per cui c'è tutta la casistica sull'acqua, le medicine, le cose, le storie, cioè. Allora, il problema del digiuno anche lì è una tipica norma contro degli abusi, cioè che se uno smangiato e sbevazza e poi sbronzo va a messa, non è carino di per sé, no? Allora Trento per evitare questo tipo di abusi pone una norma, no? E dice, tot ore prima, che sono le ore, la norma che impone Trento è le ore che servono per farti passare una sbronza, questo è, no? Poi quel tempo se diventa la mezzanotte, da mezzanotte, ma dipende da che ora vai a messa allora, capito? Perché se vai a messa alle 5 del mattino è diverso che se vai alle 6 di sera, no? E poi allora 3 ore prima, poi un'ora prima, no? Cioè tutta una serie di ragionamenti che uno non sa più perché era nata sta norma e si chiede, ma che senso ha? E giustamente ormai non ha più senso in questo mutato contesto, no? Ma ciascuno di noi non ha bisogno di una norma per sapere che se uno decide di andare a messa è meglio che non ci vada sbronzo. Questo dipende anche dalla mutata situazione della nostra partecipazione alla liturgia, no? Sempre più oggi la partecipazione alla liturgia è un dato libero, cioè tranne adolescenti sottoposti all'autorità dei genitori, superati i 16 anni, in media se uno va a una liturgia perché ci vuole andare in qualche modo, più o meno convinto, deciso, eccetera, ma insomma ha da qualche parte un desiderio di andarci, no? Se no in genere non ci va, cioè non c'è più una pressione sociale così violenta, a volte c'è una pressione sociale di tipo familiare, no? Ancora, ma tendenzialmente abbastanza limitata ormai, no? È limitata ad alcune fasce d'età o di situazioni particolari, mentre al tempo di Trento ad esempio la pressione sociale era violentissima, per cui la gente doveva andare a messa, no? E allora giustamente faceva tutto quello che gli pareva, gli pregava un tubo, no? E poi andava lì, no? E allora Trento fa una riforma soprattutto di tipo legalista, validità, invalidità, legittimo, illegittimo, ore, cose, regole, comportamenti, si fa così, non si fa così, per esempio una cosa che non, di fatto non c'è più, ma ad esempio quando io andavo a catechismo ancora questa, io l'ho ancora sentita insegnata, era sull'abbigliamento rispetto all'andare a messa, no? Cioè sul fatto che non si poteva andare a messa con alcuni tipi di abbigliamento, no? E non sto parlando di decenza, nel senso che voglio dire, è utile non andare in casa d'altri in costume da bagno, ma qui non c'entra la messa, cioè è un problema di educazione e di civiltà tra gli esseri umani, no? O sbracati o in ciabatte canottiera, no? Ma qui è un problema di educazione, non religioso, no? Ma tutta una serie invece di una serie di problemi di ordine molto più moralistico, no? Le maniche lunghe, corte, il velo, il capo coperto per le donne, tutta questa cosa qua viene tutto da Trento ed ha persistito per 500 anni. Ora, tutta questa chiacchierata su Trento per dire, arriva il Vaticano II, fa una riforma liturgica totalmente diversa come genere di riforma liturgica, perché il Vaticano II ha il problema opposto di Trento, cioè Trento ha un problema di abusi, la fede e la liturgia dunque sono talmente diventate identiche al mondo, alle cose eccetera, no? Che uno non fa più distinzione. Allora, siccome è disonesto nel commercio è disonesto nella messa, siccome si sbronza normalmente si sbronza anche a messa, non c'è più distinzione, no? Vaticano II si trova col problema opposto, e cioè l'applicazione di Trento, sempre più rigida, sempre più degradata, sempre meno spiegata, sempre meno capita perché erano passati i problemi, no? Fa sì che la liturgia sta qua, la vita sta qua, no?
Allora, la liturgia è in latino e nessuno parla più latino, no? Ci sono tutti un problema di legittimità, comportamenti, si deve, non si deve, orari, cose, gesti, no? Che non c'entrano, che non hanno più nessun rapporto con la vita quotidiana, no? E man mano questa divaricazione porta la liturgia in un luogo sempre più freddo, ieratico, sacrale, distante, misterico, no? Per cui giustamente la gente va a messa e dice il rosario, nel senso che non capisce una parola, non sa niente di cosa sta succedendo, no? Fa un'altra cosa, non un'altra cosa, prega, che è, come dire, è indicativo, no? Cioè il popolo di Dio si salva la fede pregando in un modo che capisce a fronte di una cosa che non capisce, ok? Ma voi capite, questo è il problema opposto a Trento, non è più la totale identificazione, per cui la liturgia abbassata, 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 non è solo a livello della vita, ma addirittura delle cose più basse e più disoneste della vita, no? Allora, per curare questo si comincia a alzare la liturgia, no? Alzarla, 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 ottimo risultato, 3 secoli dopo è sulle nuvole, no? Allora Vaticano II dice, un attimo, se Trento su questo problema ha fatto tutto un discorso di valido, non valido, legittimo, non legittimo, e si capisce perché, noi cosa dobbiamo fare sul problema opposto? E giustamente i padri conciliari dicono, primo, non porci il problema del valido, non valido, legittimo, non legittimo, perché pare che non serva di questi tempi, e c'è una ragione, ma porci il problema di ridire la liturgia come qualcosa di decisivo, di centrale, di vitale nella vita dei cristiani. E a questo scopo mettono questi numeri della Sacrosanctum Concilium tra il 5 e il 13, natura della sacra liturgia e sua importanza nella vita della Chiesa, di cui io vorrei parlare e di cui qui c'è una copia per seguire un po', perché il linguaggio del concilio è un linguaggio da documento ufficiale, dunque non è colloquiale, eh? Ma vorrei cominciare qui una lezione di questo linguaggio strano, e così potete seguirlo se mano a mano vi arrivano.
Ce ne sono una cinquantina di copie, alcune qui non pensate.
Se magari.
Qualcuno a casa avrà sicuramente.
Sì, vabbè, comunque. Se nel caso lo leggete in 2 o 3, se non ci sono per tutti. Funzione umana e glorificazione di Dio mediante la passione, risurrezione e ascensione di Cristo Signore, che è il punto 5. Poi c'è, i titoli sono quelli in neretto, no? Poi c'è la missione degli apostoli, i sacramenti e la celebrazione del mistero pasquale. Poi c'è, attenzione, la presenza di Cristo nella vita della Chiesa, la liturgia e esercizio del sacerdozio di Cristo. Poi c'è partecipazione nella liturgia terrena a quella celeste, necessità di accostarsi alla fede prima che alla liturgia, culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, sorgente da cui promana la sua virtù e la sua grazia, importanza della partecipazione dei fedeli e l'impegno dei pastori, partecipazione alla liturgia, preghiera individuale e sofferenza, sono raccomandati i pii esercizi conformi alle leggi della Chiesa. Questi sono i titoli. Allora, cosa ci dicono questi titoli? Adesso io faccio una delle mie solite traduzioni bieche, vietato raccontarla in giro, ma che credo spieghi bene, no? Si dice al punto 5, primo, se quello non ti ama, lascia perdere, ma quello ti ama. Redenzione umana e glorificazione di Dio mediante la passione, risurrezione e ascensione di Cristo Signore. Cioè, una storia nemmeno comincia se quello non ti ama, ma dato che quello ti ama, qui la storia è cominciata, eh? Questo dice questo primo numero. Secondo numero, quello ti ama e ha cercato di mostrarlo, ti ha fatto dei regali, ti ha scritto, ti ha telefonato, datti una girata, cioè, e tu che fai? Cioè, vuoi rispondere o fai il difficile? Questo è la missione degli apostoli, i sacramenti e la celebrazione del mistero pasquale. Terzo numero, la presenza di Cristo nella vita della Chiesa. Guarda che questo non si scoraggia. E qui che gli rispondi? Dice, ma te lo passo o non te lo passo? Ok? Altro numero, partecipazione alla liturgia terrena a quella celeste. Il sottotitolo sarebbe, ha intenzioni serie. Cioè,
ha un progetto sul futuro, un progetto definitivo, non è una cosa così che è passata di qua per caso. Ha intenzioni serie, di per sé è un per sempre. Dopodiché, necessità di accostarsi alla fede prima che alla liturgia sarebbe, vabbè, capisco che un po' devi conoscerlo, che non ti puoi buttare così, cioè, che hai voglia di vediamo un attimo, parliamo un po', usciamo qualche volta, adesso a calmo, no? Andiamo adagio, ecco questo. Dopodiché, culmine verso cui tende l'azione della Chiesa sorgente a cui promana la sua virtù e la sua grazia è, vabbè, adesso ci siamo visti un po' di volte, siamo usciti un po' di... E allora, cioè, di cosa stiamo parlando? E poi gli ultimi tre numeri sono invece tre numeri molto particolari su tre questioni particolari, se volete, tre questioni del rapporto. Cioè, la prima è, siamo una coppia chiusa o no? Cioè, gli altri che c'entrano? Ma gli amici, quelli lì, tutti quegli altri? L'importanza della partecipazione fedele e l'impegno dei pastori, cioè questi mediatori che sono gli altri che ci stanno a fare, primo. Secondo è, sì vabbè, ma e se non mi diverto? Cioè, io di solito sto bene, però certe volte, guarda, veramente non sto tanto bene, mi fa arrabbiare. E allora cosa si fa tra due quando ci si vuole bene ma ogni tanto si sta male? E il terzo è, ma andiamo al cinema o preferisci andare in pizzeria? Questa è una traduzione totalmente irriverente, ma che secondo me spiega bene la logica conciliare. Penso che i padri conciliari non so se sarebbero d'accordo, però la logica è esattamente questa, cioè la struttura che i padri danno, a differenza di Trento, no? Cioè invece di avere la visione legalistica di Trento, di dire ok, abbiamo un problema di degrado, dunque questo no, questo sì, questo no, questo sì, capiscono che se si rimettono a dire, magari cambiando le regole, ma a dire di nuovo questo no, questo sì, questo no, questo sì, non succede niente, non riescono a riattaccare, no? Allora provano a dire tutta la totalità della liturgia a partire da un impianto diverso, da un modo diverso di pensarlo, no? Cioè non a partire da questo no, questo sì, ma a partire da questa vicenda è una storia. Questa storia, come tutte le storie, ha una serie di dimensioni, di problemi, di progetti, di presente, di futuro, di una serie di cose. E tutte queste cose hanno un loro modo di stare insieme che è tipico in questa storia della liturgia, che non è un modo qualsiasi. Sì? Allora, non credo che riusciremo a leggerlo tutto stasera, ma insomma, cominciamo, poi proseguiremo la prossima volta. Inizio di questo primo titolo che è se quello non ti ama lascia perdere, ma quello ti ama, ascolta me, ti ama. Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità, nota subito, Trento cita pochissimo la scrittura e moltissimo i vari codici di diritto canonico, leggi, eccetera. Vaticano II fa esattamente il contrario. Voi troverete pagine intere di Vaticano II che sono citazioni della scrittura. E questo che è il primo documento approvato di Vaticano II, quindi non è stato ancora approvato il documento sulla scrittura, la Dei Verbum, è veramente un capolavoro, perché hanno usato i padri conciliari per fare una riforma che nessuno sognava, cioè che non sapevano neanche loro dove li avrebbe portati. Proprio seguendo lo spirito si sono messi nelle mani di Dio e per cui hanno pescato a più non posso nella Bibbia, che era l'unica cosa che, come dire, li faceva sentire un po' tranquilli. Ed è molto bello da questo punto di vista. Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità, dopo aver a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per il tramite dei profeti, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, verbo fatto carne, unto di Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, medico di carne e di spirito, mediatore tra Dio e gli uomini. Ora, questa frase uno può dire, vabbè, questa storia la sappiamo già chi è l'assassino, abbiamo sentito 10.000 volte questa vicenda, no? Non dice niente di nuovo, no? Secondo me, almeno la mia lettura, no? Come tanti brani del Vangelo che abbiamo letto in quest'anno passato, in cui dicevamo, vabbè, sì, l'abbiamo sentito tante volte, no? Invece questo testo è stupendo, perché è veramente una sintesi bellissima, in 10 righe, di tutto ciò che è fondamentale del cristianesimo, e solo ciò che è fondamentale, non c'è una parola di troppo, non c'è nessuna di tutte quelle straccantissime questioni che ogni tanto noi ci facciamo, con cui ci appesantiamo la coscienza, ci impappocchiamo, ci facciamo del male, e ci perdiamo e ci confondiamo. C'è solo quello che conta, ed è detto in un certo modo, e questo modo è stupendo. Notate, comincia con la volontà di Dio. Dio è onnipotente, ciò che vuole lo fa, Il primo posto, la prima riga, la prima parola, il primato assoluto, quello che c'è prima di tutto è Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. E devo dire, ad esempio, io ho pensato moltissimo su questo inizio, perché mi pare, come dire, un atto di misericordia, perché di per sé ciò che è veramente essenziale nel cristianesimo è Dio che vuole che tutti gli uomini si salvino. Questo basta, di per sé avanza. Il problema è che il Concilio sa bene che noi siamo in un tempo, come dire, in cui, come dicevo prima, il capire per noi è molto importante. A misericordia di questo nostro tempo così colto, così pieno di domande, di questioni, no? E allora usa intera la citazione di Timoteo: Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. E io ho spesso, ad esempio, tenuto presente questo inizio in momenti in cui mi pare di perdermi dentro i miei pensieri, no? Se Dio vuole che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità, prima o poi c'è una risposta alle cose che mi tormentano, i problemi che ho, le domande che ho, che mi paiono eterne, che mi accompagnano sempre, no? E che quando mi accompagnano mi fanno male. Dio vuole che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità, senza condizioni, non c'è nessuna condizione, no, se sono bravi cristiani, non c'è scritto, se vanno a messa, non c'è scritto, non c'è nessuna condizione. Dio vuole, e poiché è onnipotente, ciò che vuole lo fa, Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. La spiegazione della liturgia comincia così, questo è il punto primo. Allora, Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità, dopo aver a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per il tramite dei profeti, della serie, lui è un po' che ci prova, non è che è arrivato adesso, è un attimo che insiste, quando venne la pienezza dei tempi, mandò suo figlio, verbo fatto carne, unto di Spirito Santo. Anche qui, questa è una formula molto tradizionale nel cristianesimo, in moltissime preghiere, soprattutto del tempo di Natale, si trova questa espressione, l'abbiamo tutti nelle orecchie, credo, no? L'abbiamo sentita 10.000 volte nella liturgia, il figlio viene nella pienezza dei tempi, il verbo si fa carne nella pienezza dei tempi, ma, ad esempio, abbiamo mai pensato a quale profondità di ricchezza ci dà la Chiesa usando questa espressione? E poi vedremo, per esempio, quando la usa in certi contesti liturgici, ancora è aumentata dal contesto, ma anche solo l'espressione in sé. Che cos'è la pienezza dei tempi? Per esempio, che cos'è la pienezza del mio tempo personale? È carino perché ci sono alcuni riti liturgici, come il rito in lingua francese, che ha sostituito in tutte le espressioni liturgiche del tempo di Natale l'espressione pienezza dei tempi con colmata la misura della pazienza di Dio e degli uomini, che trovo bellissima effettivamente, no? Una volta che si è colmata la misura della pazienza, cioè basta così, allora la pienezza dei tempi ha questo senso negativo, no? Cioè proprio di basta così, la pienezza, nel senso, questo fortunatamente non è registrato, ma anche un senso, non importa, ha anche un senso dall'altra parte positivo. La pienezza dei tempi è quando il tempo non della mia debolezza, ma della mia forza è compiuto. Dio non è, non viene, il figlio di Dio non è mandato nel colmo della mia debolezza, forse è mandato alla fine della mia pazienza, questo sì, quando proprio non potrei pazientare un'ora di più, ma è mandato nella pienezza del mio tempo e del tempo della storia, Pensate, molto concretamente, Gesù, dal punto di vista della storia dell'umanità, Gesù nasce in un momento della massima espansione dell'impero romano, un impero che si credeva eterno e universale, di un grande senso di pienezza della storia umana, no? Si era organizzato tutto, i barbari non erano ancora comparsi all'orizzonte, si erano dati leggi, costruite strade, fatti acquedotti, no? Poi certo, noi oggi sorridiamo perché 2000 anni dopo, ad esempio, la nostra tecnologia è molto più avanti, no? A parte che ai tempi di Giulio Cesare la posta viaggiava più veloce che oggi, ma a parte questo, però voglio dire, è vero che la nostra tecnologia è più avanti, no? Però il senso che l'impero romano dava era proprio un senso di, vabbè, ci siamo installati, cioè, il mondo è organizzato, diviso, tracciato, no? E la pienezza dei tempi è proprio un senso anche di forza, no? Allora Dio, il quale aveva più volte parlato attraverso i profeti, quando venne la pienezza dei tempi mandò il suo figlio, verbo fatto carne, parola fatta carne. Per il commento a questo rimando al commento sul prologo di Giovanni, verbo fatto carne, comunicazione, identità, la Trinità, eccetera eccetera, unto di Spirito Santo. Allora Dio già aveva insistito, ma attende la pienezza della nostra forza e il limite della nostra pazienza per fare la sua proposta definitiva. È un innamorato sveglio, sa qual è il momento giusto, attende nella storia di ciascuno di noi il tempo in cui la nostra pazienza è al limite ma la nostra forza è grande, possiamo scegliere, e manda il verbo fatto carne a fare che? Ad annunziare la buona notizia ai poveri, a risanare i cuori affranti, medico di carne e di spirito, mediatore tra Dio e gli uomini. Queste cose che manda a fare, no? Sono due azioni e due titoli di Gesù. E sono bellissime, no? Queste non altre, cita Vaticano II. Allora, ad annunziare la buona notizia ai poveri. La buona notizia qui richiama implicitamente Isaia, no? La buona notizia della liberazione, della fine della schiavitù, no? La buona notizia ai poveri, a risanare i cuori affranti. Questa espressione parla da sola, credo. E notate come fonde insieme l'azione della cura del corpo, risanare, a noi viene in mente una malattia, no? E lo spirito, no? I cuori affranti. Si guariscono i cuori affranti. E poi allora ci sono questi due titoli dati a Gesù: medico di carne e di spirito, mediatore tra Dio e gli uomini. Medico di carne e di spirito, tra l'altro, è qui riportato tra virgolette ed è una citazione. Ora, io sono impazzita anche sull'Acta Apostolica Servis, cioè sull'edizione originale, perché lo mettono tra virgolette ma non riportano da dove è citato. E io mi sono incuriosita perché l'espressione mi piaceva molto, volevo sapere da dove l'avevano presa. Ed è probabilmente un padre della Chiesa, ma non l'ho trovato, non sono riuscita, per cui sono stata una settimana a scartabellare cercando, ma non l'ho trovato. Comunque l'espressione è molto bella, perché volevo vedere in che contesto, da che contesto era presa, medico di carne e di spirito. Vabbè. Mediatore tra Dio e gli uomini. Allora, questa è l'essenza del cristianesimo, da cui si parte. Tutto in 10 righe. E non male effettivamente, non detto così male. E allora dice, infatti, la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Anche qui, poche e essenziali parole. Infatti, a dimostrazione di tutto ciò, cioè del fatto che questo innamorato, che questo amante è reale, infatti, la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Confronta a meditazione su cos'era la salvezza dell'anno scorso. Tutto detto, no? Cioè, questo Dio non ama parole. Ha parlato, prima, per mezzo dei profeti, poi ha mandato suo figlio ad annunziare, eccetera, eccetera. Ma di per sé noi potrebbe venirci un dubbio, cioè questo è venuto a fare ste cose ma non le ha fatte. E allora c'è questa seconda parte della frase, infatti, questo è stato strumento della nostra salvezza. Ha fatto quello che doveva fare. Non ha mentito. Per cui in Cristo avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio ormai placato e ci fu data la pienezza del culto divino. Per tutto questo noi possiamo rincontrare Dio e gli è passata la rabbiatura, i nervi gli sono passati. Possiamo ricominciare una storia. Io, se voi sopravvivete, visto i ritardi da candela, finirei questo numero 5 almeno, anche se sono già le 10 e normalmente noi alle 10 chiudiamo. Ancora 5 minuti li abbiamo. Allora, quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo del Vecchio Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore. Qui, ad esempio, io mi rendo conto che io devo essere un po', come dire, a guardarmi, a sentirmi leggere, devo essere un po' strana, nel senso che è vero che queste sono parole tutte un po' desuete, un po' difficili, no? Un po' antiche o troppo usate, no? Parole che non ci appartengono al nostro linguaggio quotidiano. E normalmente la nostra reazione, comprensibilissima, è: ma perché non le dicono più semplici queste cose, no? Ecco. In realtà io, ad esempio, trovo, e questa è un'altra delle porte d'ingresso per la liturgia molto importante, no? Che è molto bello, no? Che le parole usate non siano le parole della quotidianità. Le parole della quotidianità sono soggette a usura. Per questo la Chiesa, quando parla nei suoi documenti ufficiali e nella liturgia in modo molto speciale, usa parole antiche. Perché stanno dalla parte di Dio, non si usurano. Non si degradano, sono parole che hanno un loro suono che non diventa merce di scambio, che è un suono che ci ricorda solo quello, non altro. Ed è vero che ci va però un po' di tempo, no? Di respiro, dicevo, di linguaggio da imparare, no? Entrare non tanto nel significato, tutti sappiamo cosa vuol dire Vecchio Testamento, no? Vabbè, ma per gustare questa cosa, no? per dire che mirabili gesta divine operate nell'Antico Testamento è una bella espressione. Uno deve avere, per esempio, fatto un po' su e giù i salmi, no? Per cui leggi mirabili gesta divine e ti viene in mente, no? Ti suona nell'orecchio automaticamente, perché grande il suo amore per noi, ha operato meraviglie, ha colpito l'egiziano nel suo primogenito, perché grande il suo amore per noi, eccetera. O ti viene in mente forse che se era accorciato il braccio del Signore non compie più meraviglie per il suo popolo, e allora uno si ricorda che è Isaia, no? E allora c'è tutta la storia di Isaia e c'è l'Esodo, no? E c'è tutte le immagini che questo si porta dietro, no? È vero che se uno non ha consuetudine con questo mondo, legge mirabili gesta operate e dice, buh, cioè, di che cosa si sta parlando? Non ha nessun suono, nessun colore, no? Ma questo è esattamente quello che succede in qualsiasi amore. Quando la persona che amiamo usa un'espressione che gli è propria e che magari è la più banale di questo mondo, no? A noi ci viene comunque una cosa che uno e si sente tra l'altro padrone di quell'altro, perché lui sa di sapere, no? E sa che tutti gli altri non sanno. Allora uno ha questo senso di dire: io lo conosco, io so cosa vuol dire questa cosa, gli altri non sanno. Anzi, non spieghiamoglielo, cioè, per favore. Ecco, questo tipo di meccanismo è fondamentale per la liturgia, per non gelarsi su questo linguaggio antico. Allora, quando, per esempio, mirabili gesta operate, grandi cose ha fatto il Signore per noi, è un'espressione comunissima nella liturgia. Se non impariamo a gustarla, cioè a sentire il suono di tutto quello che si tira dietro, non ci dice niente. Ma le mirabili gesta è proprio il libro delle fotografie, eh? Sfogliare le foto di un'infanzia, di un affetto che è cominciato tanto tempo fa, quando da bambini si guardano le foto dei genitori giovani, quelli che noi non abbiamo visto perché li abbiamo conosciuti dopo, eh? E ci intenerisce vedere che i nostri genitori sono stati degli adolescenti come noi, no? O forse diversi da noi, perché vestivano in un altro modo, avevano un altro taglio di capelli, ma com'è possibile, no? Ecco, le mirabili gesta operate da Dio nell'Antico Testamento sono questo libro di fotografie di famiglia, no? Tutte le volte che nella liturgia sentiamo dire le mirabilia, le mirabili gesta, grandi cose operate al Signore, no? Dovremmo poter sentire il suono di tutta la storia della salvezza, sia quella generale della scrittura, eccetera, ma anche la nostra personale, no? Il mio libro di ricordi con Dio, quello della mia vita, no? Di quando a 14 anni sono andata a Ceglio la prima volta, di quando sono andata alle Rens la prima volta, della prima volta che ho visto nella liturgia una cosa bella, no? E mi ha colpito, no? Della prima volta che ho gustato un'esperienza di un sacramento. Allora, tutta questa teoria sono le mirabili opere. Allora, quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo del Vecchio Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore. È già un po' un'altra cosa o no? Funziona un po' meglio? Specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione. Vi faccio notare che nell'espressione magisteriale, dei documenti del magistero e della liturgia, in modo molto inquietante, l'aggettivo connesso a passione è sempre beata. Risurrezione non ha mai aggettivo, o praticamente mai, e l'ascensione è gloriosa. Questi aggettivi sono rituali, cioè tornano sempre così. Ed è, cioè, voglio dire, già ci sarebbe da pensare 5 secondi su perché una passione può essere definita beata passione. Eh? Perché è esattamente lo stesso principio per cui Agostino chiama il peccato originale felice colpa. Beata per noi, non per lui. No, non su quello che viene dopo, beata per noi, quanto a noi beata, che ci dà la beatitudine, non beata per lui. Ma il dono della beatitudine che viene dalla passione, felice colpa. Mistero col quale, morendo, ha distrutto la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita. Infatti, dal costato di Cristo morente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. E qui quest'altra espressione è importantissima per due motivi. Uno, teologico in senso stretto, che forse, cioè così vi dico come una curiosità, ma non è così fondamentale. Questo è uno dei motivi per cui siamo divisi dagli ortodossi, questa affermazione. Non l'unico, ma uno dei motivi. Per gli ortodossi la Chiesa nasce a Pentecoste. Per i cattolici sgorga dal costato di Cristo in croce. Queste due immagini ovviamente non è che sono un problema temporale quando comincia la Chiesa, no? O un problema, dice vabbè, c'hanno del buon tempo da perdere, dunque ragionano su quando comincia la Chiesa. Sono un problema di come si pensa la Chiesa. A seconda di come uno pensa la Chiesa, ha un'immagine della sua nascita, ok? Allora, gli ortodossi pensano la Chiesa a partire da Pentecoste, cioè dal fatto che la Chiesa riceve un'autorità divina. Per questo, ad esempio, le chiese ortodosse sono acefale, cioè non hanno un rapporto a un primato come fosse un papa, no? E per questo sono chiese nazionali, cioè legate all'autorità terrestre, allo Stato in cui si trovano. Perché il tema portante è l'autorità ricevuta dalla Chiesa attraverso lo Spirito Santo. È il punto da cui partono sulla riflessione della Chiesa. La Chiesa cattolica pensa correttamente, cioè voglio dire, nella teologia cattolica corretta, non in una prassi pastorale che può essere più o meno buona a seconda dei casi, ma di per sé la Chiesa cattolica si pensa nata nel momento del massimo abbassamento di Dio, dal costato trafitto di Cristo in croce. Cioè nel totale abbassamento della divinità sotto la passione. La Chiesa è il frutto del punto più basso di umiliazione che Dio raggiunge in terra. E per esempio i padri ricamano molto questa immagine quando ragionano, no, sul fatto che è un centurione gentile, non un ebreo, che trafigge il costato di Cristo. La Chiesa nasce per i gentili, per i pagani, per mediazione dei pagani e per i pagani, no? E questa immagine del centurione romano che trafigge, no? Benché secondo la tradizione sono gli ebrei che crocifiggono, ma in realtà non erano gli ebrei, erano sempre i romani, ma comunque la tradizione dice gli ebrei. Allora, l'immagine della Chiesa pensata e da cui e che il Concilio mette qui per poter parlare della liturgia, quindi dice attenzione, stiamo parlando di questa Chiesa, di questo modo di pensare alla Chiesa, è la Chiesa che nasce dal costato di Cristo in croce. Cioè nel momento in cui Dio ha abbandonato ogni potenza, ogni regalità, in cui si è fatto debole, umiliato, condannato come bestemmiatore. Da questo punto di abbassamento di Dio nasce la Chiesa. E nasce come, questo è il secondo punto, come mirabile sacramento. Questa è la grande novità teologica di Vaticano II. Non parla più di sacramenti, i sette. Ne parla ancora, ma il centro non sono i sette sacramenti, ma è Cristo, sacramento dell'amore del Padre, da cui nasce la Chiesa, sacramento dell'amore di Cristo. E la prossima volta commenteremo questo numero 6 per vedere che cos'è questa parola sacramento, da cui... Se avete appuntato l'indice tradotto, sono i segni, le telefonate, le rose, le cose, no? L'insistenza micidiale di questo amato, no? I suoi modi di presenza. Basta, credo. Come prima cosa una scusa tecnica, la scatola è stata dimenticata, ma se qualcuno ha delle domande le può comunque portare qua, insomma. E prima di cominciare io vorrei, appunto, dato che come vi avevo detto la volta scorsa questa lezione sulla liturgia è un po' un tentativo, un esperimento, eccetera eccetera, io vorrei vedere un po' come è andata l'altra volta, se qualcuno ha ripensato qualcosa, se ci sono delle domande, delle questioni, se vi aveva funzionato, se non vi aveva funzionato, insomma, tutte queste varie vicende.
Era bello il lume di candela.
Era bello il lume di candela, sì, a parte questa osservazione, se volete possiamo rifare, spegnere la luce. Non ci sono problemi, perché io appunto ho un po' di difficoltà su questa faccenda, perché non ho molto una esperienza, si direbbe didattica, cioè ho molto pensato su queste cose ma non ho mai avuto occasioni di ripetere più volte la spiegazione per vedere, di misurarla, di avere gli esempi giusti eccetera, quindi casomai fermatemi, interrompete, insomma non vi fate problemi a darmi indicazioni. Allora, l'altra volta avevamo un po' visto perché abbiamo un problema sulla liturgia, grosso modo, no? Storicamente come accade che abbiamo un problema sulla liturgia. Poi avevo fatto quella primissima introduzione, non so se ricordate, sul discorso con la figura del cerchio e del raggio, no? Per dare un'immagine così orientativa. E poi avevamo cominciato a leggere il testo sulla liturgia del Vaticano II. E ne avevamo letto un numero, il numero 5, insomma, il primo fotocopiato. E io vorrei con stasera finire la parte introduttiva, perché non vorrei dilungarmi troppo nelle introduzioni, in modo che la prossima volta possiamo cominciare la lettura proprio del testo del Triduo e vedere di cominciare a ragionare un po' su questa faccenda. Però questa parte introduttiva non è comunque inutile, nel senso che la liturgia è, come tutte le realtà estetiche, anche una questione di gusto, di ritmo, di respiro, cioè bisogna un po' entrarci, non so come dire, non è semplicemente un'attività razionale in cui, vabbè, capiti i quattro concetti, poi uno capisce come funziona, no? Ci sono ovviamente una parte di concetti da comprendere, ma poi ci sono anche tutta una parte di proprio di gusti, di respiro, no?
da assumere, per cui questa parte introduttoria avrebbe un po' la presunzione di aiutarci a entrare in questo ritmo. Ovviamente molto di più servirebbe una bella liturgia, dunque se vi capita di potervela andare a cercare da qualche parte, sicuramente apprezzereste di più e entrereste più facilmente nel ritmo, nella poesia di questa cosa. Allora, l'altra volta, leggendo il primo numero fotocopiato, il numero 5 della Sacrosantum Concilio, ci eravamo fermati parecchio, se ricordate, sulla prima frase: Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Ah, nel frattempo vi annuncio che è stata ritrovata non da me, ma da uno di voi, la citazione di cui l'altra volta avevo detto se qualcuno la trova, ecco, l'hanno trovata. Per cui medico di carne e di spirito sta in una lettera agli Efesini di Ignazio di Antiochia, quello che mi sono segnata. Dunque nel frattempo è stata ritrovata. Allora, l'altra volta ci eravamo fermati molto su Dio il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità, ricordate, ne avevamo molto ragionato. E avevamo visto un po' come tutto questo primo numero è un grande disegno, no? Se, per rimanere all'esempio del cerchio, è il grande disegno del centro del cerchio. È il tentativo di riassumere in 20 righe la centralità dell'amore di Dio e il disegno benevolente di Dio sulla storia. Dal secondo numero in poi, cioè dal numero 6, dal secondo numero fotocopiato in poi, si comincia a entrare più nello specifico della liturgia, e da qui insomma dovremmo lavorare un po' stasera. Allora, come sempre leggo, dato che la mia mania è una lezione. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, leggo tutto il numero prima. Così anche egli ha inviato gli apostoli ripieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e della morte e trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché attuassero, per mezzo del sacrificio dei sacramenti, sui quali si imperna tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunciavano. Meglio, credo, una frase alla volta. Allora, qui ci sono già una serie di cose interessanti. La prima è, nella prima riga, pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre. Questo pertanto è la connessione al numero precedente. E quando si dice come il Cristo fu inviato dal Padre, si dice tutto quello che abbiamo detto sopra. Dio che vuole che tutti gli uomini si salvino, che arrivino alla conoscenza della verità, che ha parlato molte volte attraverso i profeti, che ha mandato il Figlio, no? Ricordate? Lo sguardo amoroso di Dio sulla storia che inizia dall'inizio e che si compie in ogni momento della storia fino alla croce. Allora, tutto questo è introdotto da un come. Come è accaduto tutto questo? Così anche egli ha inviato gli apostoli. Il che di per sé significherebbe che incontrare un credente e in particolar modo un successore degli apostoli dovrebbe farci fare tutta l'esperienza, come così, di tutto quel primo numero, esattamente allo stesso modo. E già qui, secondo me, ci sarebbe quei 5 minuti da pensare, nel senso che, per esempio, chi ci incontra fa tutta questa esperienza. E poi c'è questa seconda parte della frase che dice non solo perché, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte, eccetera, ma anche perché attuassero, per mezzo del sacrificio, dei sacramenti sui quali si imperna tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunciavano. Qui è abbastanza interessante la costruzione di questo numero. Apparentemente l'osservazione che sto per fare adesso è un po' tecnica, no? Ma in realtà, se poi ci pensiamo concretamente, è molto meno tecnica di quanto non sembri. Tecnicamente, nella teologia, si dice che i beni fondamentali della Chiesa sono tre: la parola di Dio, la liturgia e la carità. Cioè, sono i tre beni senza i quali non c'è la Chiesa. La parola di Dio, che viene la rivelazione con cui Dio si manifesta, i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la vita liturgica, e la carità. Di questi tre beni, che appartengono alla Chiesa perché Dio li ha dati alla Chiesa, che sono i beni fondamentali della Chiesa, e sono i beni che la Chiesa riceve, non che la Chiesa fa. La Chiesa riceve da Dio la sua parola, riceve da Dio la liturgia e riceve da Dio la carità. È chiaro? Fino qui? Che cosa si dice che gli apostoli sono mandati a fare? Sono due azioni, non tre. Annunziare, predicando il Vangelo, dunque la parola ricevuta va annunciata, e attuare attraverso la liturgia. Attuare per mezzo del sacrificio e dei sacramenti su quali si impegna tutta la vita liturgica l'opera della salvezza che annunciano. Che cosa resta fuori? La carità. Allora, dicevo, questa sembra un'osservazione tecnica, nel senso che uno dice, ah, le caratteristiche della Chiesa sono tre, qui si dice che ne fanno due, boh, chissà com'è che funziona sta roba. In realtà è una questione molto seria e molto concreta, che funziona da grande verifica per noi, secondo me. Perché quello che qui si dice è che i doni che riceviamo sono tre e le azioni che compiamo sono due, cioè ciò di cui abbiamo una responsabilità quanto alla nostra appartenenza alla Chiesa. Perché noi riceviamo da Dio parola, il dono della liturgia e dei sacramenti, il dono dello Spirito nei sacramenti, e la carità di Dio verso di noi, la misericordia e l'amore di Dio. Ma noi possiamo solo ripetere la parola che abbiamo ricevuto e celebrare i sacramenti come Chiesa, perché noi non siamo Dio e non possiamo amare come Dio. Ed è Dio che ama comunque tutti gli uomini. I nostri gesti di carità sono segnali, testimonianza, tutto quello che volete, cioè cose buone da fare, non sto dicendo che non sono da fare, ma non sono sullo stesso livello. La carità che noi riceviamo da Dio, l'amore con cui Dio ama, è senza misura, e Dio ama tutti, non ha bisogno della mediazione della Chiesa per amare, ha bisogno della mediazione della Chiesa per annunciare e per celebrare i sacramenti. Poi Dio ama tutta la storia, anche se per ipotesi assurda non ci fosse la Chiesa, amerebbe lo stesso la storia, ma se non ci fosse la Chiesa non si celebrerebbero i sacramenti. E pensate, per questo dico una cosa molto concreta, noi oggi nelle nostre esperienze ecclesiali in genere funzioniamo esattamente al contrario, nel senso che ciò su cui ci aggreghiamo di più come Chiesa sono le opere di carità. In fondo è abbastanza, tra virgolette, facile, dico tra virgolette, rispetto ad altre cose, in una parrocchia mettere insieme un po' di gente per fare alcuni servizi, alcune cose. Non facile in assoluto, ma insomma più facile che non altro, no? Ciascuno di noi apparentemente ha teoricamente meno problemi, no? A trovarsi per organizzare una raccolta, un'attività caritativa, eccetera, eccetera, no? E sempre di più le nostre chiese si stanno strutturando e organizzando intorno all'attività sociale e caritativa che fanno. Di per sé questo non è proprio della Chiesa dal punto di vista teologico, cioè non è necessario stare dentro le mura della Chiesa, essere battezzati, dirsi credenti per fare la carità, per vivere la carità. Non è necessario ritrovarsi intorno alle parrocchie, ci si può ritrovare con chiunque e dovunque. Ma ciò che è necessario, il compito della Chiesa, è l'annuncio del Vangelo e l'attuazione del Vangelo per mezzo del sacrificio dei sacramenti. E se ci pensiamo un attimo, noi consideriamo molto meno qualificanti nell'esperienza quotidiana di Chiesa l'attività di evangelizzazione e la liturgia, non ne parliamo. Voglio dire, si mettono molte meno energie in una parrocchia intorno alla celebrazione eucaristica che non intorno a organizzare incontri o organizzare attività caritative o no. Se volete, per dirla in un modo molto sintetico, lo spostamento orizzontale della Chiesa, no? Per cui l'identificazione dell'attività ecclesiale con l'attività caritativa è molto forte. Ora, di per sé questo non è proprio della Chiesa, il che non vuol dire che non va fatto, ma vuol dire che c'è qualcosa se non funziona, se noi ci identifichiamo in quanto Chiesa intorno all'attività caritativa, perché vuol dire che abbiamo proprio perso di vista, non sappiamo più che cos'è la specificità dell'esperienza cristiana. È chiaro questo passaggio o no? Che non vuol dire, sia proprio chiaro per tutti, che sto dicendo che è una brutta cosa che ci sia una grande sensibilità alla carità. Meno male, no? Ben contenta, nessun problema su questo, no? Ma il problema è che ciò che ad esempio le nostre chiese dovrebbero darci, o che noi dovremmo imparare a chiedere alle nostre chiese, è l'attuazione della salvezza per esempio nei sacramenti e nell'esperienza dell'Eucaristia. Ed è la spiegazione e l'annuncio della parola di Dio. Faccio un esempio proprio concretissimo ancora per dire sempre questo stesso concetto. Pensate a quanto nelle nostre prediche la preoccupazione è di nelle prediche che sentiamo la domenica, la preoccupazione è di ordine morale, cioè sull'attuazione della carità, no? E quanto per esempio poco in genere si spiega la parola nel senso spirituale di questo termine. Allora, va benissimo, nel senso che non è mica una brutta cosa, il problema è che quello non è il centro del cristianesimo, non nutre la nostra fede. Prego.
Mi spiega allora la frase che nulla senso senza la carità.
L'altra frase dove? Dove sta scritta quella frase? Ah, l'inno di carità. Sì. No, non è una contraddizione. Tra l'altro, sì. No, certo. La questione, esattamente, per questo cercavo di essere chiara, è che quello di cui io sto parlando non è la salvezza, ma è l'appartenenza alla Chiesa. È diverso. Allora, quanto alla salvezza, quanto a Dio, quanto a stare in comunione con Dio, la carità sta al primo luogo. Quanto all'appartenenza alla Chiesa, no, a ciò a cui la Chiesa è fatta per servire, cioè a che deve servire la Chiesa e perché uno sta dentro la Chiesa, non è intorno alla carità, perché la carità appartiene a tutti. Perché giustamente Dio, il piano di Dio è che non può mettere dentro le mura di un'appartenenza il suo amore. Lui ama tutti e dunque tutti sono chiamati a diffondere questo amore nelle forme che hanno, indipendentemente dal definirsi cristiani o non cristiani, appartenenti alla Chiesa o non appartenenti alla Chiesa, battezzati o non battezzati, no? E quindi, perché questa cosa esattamente è il centro, poiché il centro non può essere limitata da un'appartenenza, ma per l'annuncio della parola e l'attuazione della liturgia è necessaria un'appartenenza. Funziona un po' meglio proprio perché il centro funziona così, per cui mentre Dio dona in modo esclusivo sacramenti e parola di Dio alla Chiesa perché la Chiesa li amministri e li dispensi, il suo amore è talmente centrale che non può essere donato in modo esclusivo a nessuno, Chiesa compresa, per cui è di tutti, proprio perché senza la carità non c'è niente. Non so se riesco a spiegarmi. E per questo motivo, ad esempio, noi abbiamo una così la sapienza popolare su questo ha un senso molto pulito di questa faccenda, no? Per cui di fronte a chi opera carità, figure di personaggi, non so, Gandhi, Martin Luther King, cioè figure che nella storia dell'umanità sono diventati grandi segnali di non violenza, di carità, di servizio ai fratelli, di maturazione. Il nostro problema non è mai se sono cristiani o non sono cristiani, se sono cattolici o non sono cattolici, se obbediscono al Papa o non obbediscono al Papa, non so come dire, no? Giustamente noi prendiamo questi esempi, queste testimonianze, ce li ricordiamo a vicenda, li usiamo per parlare della carità, li stimiamo e li amiamo, no? Perché esattamente la carità non appartiene ai confini della Chiesa. ma ciò che attiene alla Chiesa è l'annuncio della parola e la celebrazione dei sacramenti. Allora, ad esempio, quello che noi dobbiamo chiedere alle nostre parrocchie, qualificatamente, quello su cui per esempio i nostri preti devono